caro saluto a tutti, buongiorno, eccoci ad una nuova puntata del podcast, come tutte le settimane. Io sono Carlo Dorofatti, vi saluto e vi auguro un'ottima giornata. E veniamo alle domande che mi sono arrivate via email, vi ringrazio, sono sempre molto numerose, molto stimolanti e il solo leggere le vostre domande è arricchente, quindi è bello anche proprio leggerle proprio durante il podcast, perché rivelano una profondità, una voglia di conoscere, un entusiasmo, e tutto questo è molto bello. Bene, il sito accademiacos.it, calendario degli eventi, potete vedere tutti gli appuntamenti che abbiamo in programma, ma veniamo subito alle vostre domande, continuate pure a scrivermi info@carlodorofatti.com. E la prima domanda riguarda proprio la musica. E mi chiede, la persona mi dice: caro Carlo, che ne pensi dell'accordatura a 440 Hz? Ho letto che la nota di La a 440 Hz dalla metà del secolo scorso è stata accettata come unico riferimento per tutta la musica moderna. Infatti, oggigiorno tutti gli strumenti sono sincronizzati su questa frequenza e con loro la musica prodotta. Ma a quanto pare, alcuni studi in merito avrebbero provato che questa frequenza è in disarmonia con le frequenze emesse in natura e che provoca stress e instabilità emotiva. 432 Hz, invece, sarebbe la frequenza scaturita da una naturale risonanza con le frequenze che ci appartengono da sempre, nel nostro DNA e nell'universo. Suonare e ascoltare musica a 432 Hz farebbe risuonare il nostro corpo e la natura che lo circonda in modo naturale, donando un senso di pace e benessere, indipendentemente dalla durata della musica suonata o ascoltata. A quanto pare si parlerebbe di una cospirazione da parte di un certo potere mirata a portare la frequenza di riferimento lontano dai 432 Hz, in modo tale da creare persone emotivamente instabili e quindi più facilmente controllabili. Mi auguro che tutto ciò non abbia in realtà alcun fondamento. Tu che ne pensi in merito? Allora, cara amica, io invece penso proprio che quello che hai raccontato abbia fondamento, e ha proprio un fondamento storico. È vero. Tant'è vero che oggi si parla di un ritorno al cosiddetto La verdiano, il La a 432 Hz. Questa è una faccenda che ha riguardato una sorta di, come dire, rivoluzione nel campo della musica. Siamo negli anni, diciamo, 50, anni 50, quando appunto nel dopoguerra le orchestre acquisiscono questa intonazione, che è stata voluta durante il regime fascista dal ministro della propaganda nazista Goebbels, proprio perché aveva notato che alzando l'intonazione e l'esercito era più carico, più rabbioso, più violento. Questa frequenza a 440 Hz creava veramente un'instabilità emotiva che poteva essere guidata. Su questo ci sono prove storiche, c'è anche un'opposizione, c'è stata, insomma, è stata ampiamente discussa questa faccenda. Effettivamente oggi siamo arrivati ad una standard. Ma molti ingegneri del suono, musicofili, musicisti, direttori di orchestra, case discografiche stanno cercando di ritornare alla verdiano, al 432 Hz, che effettivamente, come hai spiegato benissimo, corrisponde alla frequenza della natura, la cui frequenza di base è gli 8 Hz. 432 Hz che corrisponderebbe poi, secondo tutta una serie di calcoli, alla naturale vibrazione con la quale entra in risonanza la nostra ghiandola pineale. Quindi quando vogliamo parlare di chakra, si può effettivamente parlare di frequenze che possono risuonare in modo opportuno con i nostri centri energetici, e effettivamente si parla di una risonanza tra il nostro terzo occhio e la frequenza di 432 Hz. Ve le posso anche dire, il chakra, il Muladhara chakra vibrerebbe a 256 Hz, il secondo chakra Svadhisthana a 288, Manipura a 323, Anahata a 342, Visuddha a 384, Agni Chakra al 432 Hz appunto, e il Sahasrara a 484 Hz. Questa è una tabella che io ho riportato tra l'altro a pagina 187 del mio libro Percorsi di Alchimia Personale, ok? Dove descrivo la meditazione. Allora, ecco che ci sono proprio prove storiche di questa, tra virgolette, cospirazione, possiamo anche definirla così. In particolare io vi consiglierei di digitare su YouTube 432 Hz HZ, ritorno alla frequenza della natura. E in questo video, che è stato condotto, è una conferenza di un amico, una conferenza di Andrea Doria, viene, è uno pseudonimo ovviamente, però questo nostro amico ricercatore spiega, racconta, dimostra la questione del 432 Hz, richiamandoci a quello che sono gli studi di Ananda Bosman. Potete trovare anche un video che si intitola Il ritorno al La Verdiano, che vi può dare ulteriori elementi molto interessanti su questo discorso. C'è anche un altro video ancora, 8 Hz, Il segreto di Giuseppe Verdi, risonanza e cellule, quindi ci sono diversi video. C'è anche un bel libro dell'amico Riccardo Tristano Tuis, che consiglio, edito da Nexus, che si intitola 432 Hz, la rivoluzione musicale, e lì trovate tantissime informazioni a questo proposito. Vi segnalo che su internet è possibile da YouTube scaricare tantissimo materiale, tantissima musica a 432 Hz, e anzi anche la musica che stiamo ascoltando è intonata sulla frequenza armonica. Quindi è possibile anche reperire musica a questa intonazione, e io la trovo effettivamente piacevole, utile, e il discorso che hai fatto è assolutamente preciso. Quindi ti ringrazio e procediamo con la 432 Hz Music. Veniamo alla domanda successiva. Allora, vediamo un po'. Ok, dunque, qui cambiamo decisamente argomento e vediamo un po'. Ah, beh, una cosa molto pratica. Un amico mi scrive, vorrevo chiederti se il diario è utile come strumento di crescita personale interiore e se mai quali sono a grandi linee le annotazioni che vale la pena segnarsi, oltre ai sogni che già sto annotando. Allora, il diario è uno strumento straordinario, a me piace molto come strumento di auto-osservazione, ricapitolazione e anche programmazione. Il diario è uno strumento che accompagna da sempre il ricercatore, lo scienziato, il mago, l'alchimista. È un amico, è un modo per fare il punto. Sul diario si possono annotare certamente i sogni, i fatti significativi della giornata, i propri pensieri, i propri studi, le proprie intuizioni, ma soprattutto che cosa ho imparato oggi della mia giornata. Quindi è uno strumento di ricapitolazione che ci permette anche di sgravare la mente da tutto quel metabolismo che altrimenti ci impedisce nel sonno notturno di accedere a facoltà superiori del sogno, perché siamo impegnati a digerire i fatti della giornata e quindi attraverso un simbolismo molto ricco, una dinamica onirica letteralmente digestiva delle varie informazioni, percezioni, stimoli durante la giornata impegna la nostra mente e nel momento in cui riuscissimo a scaricare la mente prima potremmo usare il momento del sonno, del sogno, in maniera più elevata, più utile, più costruttiva, accedendo alle possibilità del sogno guidato, del sogno lucido, per esempio. Quindi il diario è un modo per fare il punto. Io il mio diario lo uso prima rigorosamente tutti i giorni, adesso lo uso quando mi sento, però è importante all'inizio abituarsi a tenerlo tutti i giorni. E si annota di tutto, dai pensieri alle intuizioni, io anche le mie ricerche, i miei appunti, ce li ho tutti nei miei diari. Articoli di giornali, stralci, ritagli. Quindi il diario è proprio uno strumento vivo, ricco di foto, di articoli, di annotazioni, oltre che appunto il cosiddetto caro diario che ci permette di raccontarci. È uno strumento non solo di ricapitolazione, ma anche di pianificazione, perché il diario diventa anche una lettera degli intenti, diventa la possibilità di annotare gli impegni, di prepararsi anche agli impegni del giorno dopo, della settimana, ricordarsi le scadenze, ricordarsi le varie cose, vivere non più a caso e inseguiti dalle circostanze, di cui spesso ci dimentichiamo, per cui è tutto un rincorrersi, ma è un modo anche per così colonizzare il tempo come se fosse una terra di conquista, no? Ecco allora che il diario diventa un modo di gettare nel tempo dei semi di eventi, di propiziare degli eventi. Quindi possiamo annotare i nostri intenti, i nostri propositi, oltre che i nostri impegni ai quali ci prepareremo adeguatamente. Il diario all'inizio si può fare anche una sperimentazione particolare, cioè tenerlo in terza persona. Quindi Carlo oggi ha fatto, ha detto, ha pensato, Carlo sente questo, percepisce questo, ha dovuto affrontare questa cosa, è riuscito a fare quest'altra cosa, in terza persona. Questo ci aiuta a maturare la sensazione di essere osservatori di noi stessi e a prendere un po' la misura, le distanze da noi stessi, quindi disidentificarci un pochino dalle vicende della vita quotidiana e piano piano trovare un modo di osservarci e di osservare la realtà con maggiore distanza, con maggiore saggezza quindi, con minore coinvolgimento, con minore attaccamento. E usare il diario in terza persona può essere molto divertente, però non è una cosa per sempre. Ecco, io ho iniziato a fare il diario in terza persona, poi dopo un po', quando ho sentito che questo giochino aveva dato il suo esito, l'ho riportato in prima persona. Però ben consapevole di questa capacità comunque di osservarmi, anche ponendo una distanza tra me e me stesso, ok? Il diario può includere dei disegni, può includere anche dei momenti di scrittura automatica, perché no? Quando iniziate il diario, io vi consiglio da una parte di scrivere il diario vero e proprio della propria giornata e dall'altra parte, girando il quaderno, di annotare i sogni, quindi tenere separate le due cose. Quando annotate i sogni, vi consiglio anche di annotare il vostro stato di salute, la fase lunare, se siete donne, se siete sotto ciclo, se il tempo atmosferico è bello o brutto, insomma cercate anche di vedere quali sono le condizioni in cui fate certi sogni e poi potete anche valutare una vostra statistica personale, quindi scoprite che magari in certi giorni con certe condizioni fate certi sogni, per esempio, può essere interessante per sperimentazioni successive. Vediamo, ecco, tenetelo per almeno 21 giorni di fila, in modo tale che si innesta poi nella vostra mente l'abitudine. I 21 giorni sono il numero di giorni, è il tempo indispensabile, necessario per acquisire un'abitudine o per lasciarla andare. Quindi 21 giorni sono i giorni necessari per riprogrammarci in qualche modo. Quindi il diario quotidiano in terza persona, tutti i giorni, in modo molto vivo, anche artistico, perché no? Quindi potete farci dei disegni, cose di questo tipo. Io lo consiglio veramente in modo molto vivo, ok? Benissimo, andiamo avanti con altre domande. Ah, ovviamente. Mentre scrivete il diario, perché no? Ascoltatevi una bella musica di sottofondo intonata sui 432 Hz, ok? Perché no? Allora, altra domanda, caspita, ah beh, qui abbiamo una domanda secca, una domanda secca. Gradirei avere il tuo punto di vista su Fatima, Lourdes, eccetera, grazie. Quindi apparizioni mariane. Mamma mia, il mio punto di vista è che questi sono fenomeni di psichismo collettivo che vengono alimentati dall'energia vitale, psichica di tutti coloro che, in modo anche non di rado fanatico, frequentano questi luoghi, raccogliendosi in preghiera, alimentando il fenomeno con le loro aspettative, la loro suggestione. Questo diventa un fenomeno collettivo, condiviso, alimentato in anni e anni, e replica quella che fu una interferenza, un'apparizione, che già in origine venne determinata in quel dato modo. Questi fenomeni, secondo me, sono interferenze che assumono poi la forma del contenitore che trovano. Siamo noi stessi a dare forma a questi fenomeni in base alla nostra cultura, in base a quello che crediamo di aver visto o che la nostra mente in qualche modo può elaborare, accettare, convincersi di vedere in base al proprio credo religioso, in base appunto alle nostre suggestioni, alla nostra emotività, e il fenomeno via via si sviluppa perché viene associato poi all'estasi religiosa, al misticismo, al miracolo, per cui si innesca poi un uso del fenomeno a volte delirante. Persino la Chiesa sta attenta a dire sì, no, forse, vediamo. Quando poi vede che il fenomeno è sotto controllo e garantisce comunque una certa affluenza, riconduce in qualche modo a se stessa questo miracolo, tra virgolette, allora ecco che lo accetta, lo accoglie, lo esalta. A prescindere anche da quelle che possono essere le considerazioni scientifiche a tal proposito, oppure a volte prende in modo un po' ipocrita le distanze, per cui il fenomeno viene assecondato, ma non troppo, ok? Alla fine diventa anche un grandissimo business, questo è fuori discussione, c'è un indotto pazzesco a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista è un fenomeno mistico perché lo rendiamo tale, è un fenomeno estatico e religioso perché lo rendiamo tale. È anche vero che questa forza collettiva è in grado di per sé di produrre fenomeni straordinari, di produrre guarigioni miracolose. Peraltro ricordo che queste apparizioni mariane non sono dissociate da fenomeni ufologici che vengono rilevati in zona. Poco prima o durante queste apparizioni, talvolta o sempre addirittura, ci sono fenomeni strani, il sole che gira nel cielo, particolari luci. Quindi c'è una fenomenologia ufologica che viene studiata in relazione al fenomeno delle apparizioni mariane. Io credo che la mente umana sia capace di produrre fenomeni fantastici, incredibili, e quindi questo rientra nella fenomenologia della mente, ma rientra anche nella fenomenologia delle interferenze aliene, ovvero di quelle interazioni la cui causa può essere naturale oppure voluta, interrelazioni tra dimensioni diverse, per mille motivi, anche questo è un campo aperto di indagine. E allora ecco che l'ufologo convinto vedrà l'UFO, l'irlandese vedrà elfi, gnomi e fate. Il fervente cattolico o chi non ha altri riferimenti vedrà la Madonna, e magari invece si tratta dello stesso fenomeno impersonale che interagisce con la nostra stessa coscienza, chissà, e addirittura diventa un fenomeno estremamente concreto, materico, precipita nel nostro tessuto spazio-temporale, materiale, diventa materiale, però sappiamo bene che la materia e questo ce lo insegna ormai la fisica, è vuoto, è ologramma, è vibrazione, è un qualcosa di estremamente evanescente, pur se così convincente dal punto di vista del tatto, della massa, però in realtà, ecco, la materia che ci circonda è un precipitato di onde, di energia, che impatta sui nostri sensi e che in qualche modo viene elaborato dal nostro cervello come piano di esistenza fisico. E ecco gli oggetti, le forme, le cose, eccetera, eccetera, ma in realtà non esiste nulla di tutto questo. Per cui anche dire che tutto questo precipita e diventa materiale, e quella dovrebbe essere la prova, ecco, vedi, no, ma l'UFO lo vedi, eccolo lì, lo puoi vedere, lo puoi toccare, è precipitato, oppure la Madonna, eccola lì, come fai a non vederla, eccola. È rimasta l'impronta sul suolo del suo piede, ecco, tutto questo non contraddice il discorso che sto facendo, proprio perché alimentare questo fenomeno in un certo modo lo rende vero sul piano materico, sul piano materiale. Poi ci possono essere tante variabili, tante circostanze, tante situazioni. Per cui il fenomeno diventa oggettivo nel momento in cui rientra nella storia dell'umanità per secoli, per millenni, allora diventa qualcosa di estremamente oggettivo e autonomo anche nel suo manifestarsi. Io quindi non credo che si tratti effettivamente della Madonna. Anche perché poi questa è una figura che troviamo nell'iconografia di una certa religione, sulla quale io personalmente ho molte riserve, per cui diciamo che è un fenomeno sicuramente vero, reale, esistente, testimoniato, ma che non ha nulla a che fare con quello che poi noi crediamo essere. E quindi vale la pena approfondire questo discorso o perlomeno non farsi bastare l'apparenza di quello che è. Ok? Bene, e a questo punto abbiamo parlato di miracoli, c'è una domanda sul cosiddetto Course in Miracles, il corso in miracoli. Mi si chiede: cosa ne pensi del libro Course in Miracles, il famoso libro New Age? Questo amico che saluto, che adesso è a Vancouver, è un amico matematico che ogni tanto viene qui a Terni, mi chiede giustamente, insomma, qui in Nord America è molto diffuso in ambiente New Age. E mi dice: ma a me non ha dato sensazioni molto buone iniziare a leggerlo, soprattutto fare gli esercizi indicati. Da un lato ho avuto la sensazione che vi fossero dentro forze oscure con cui fosse meglio non giocare troppo, ma potrebbe essere benissimo soltanto una mia suggestione personale. Dall'altro lato mi ha dato come l'impressione di essere una specie di lavaggio del cervello. Ma Corso in Miracles, guarda, ce l'ho anch'io, adesso mi reco verso la mia nutrita e nutritissima biblioteca e ce l'ho qui, il Corso in Miracoli, perché l'ho letto, perché come dici tu effettivamente è molto famoso, ha creato movimenti, quindi effettivamente è interessante prenderlo in considerazione. Sì, io lo trovo effettivamente molto, molto New Age, può essere interessante, divertente, perché ti può dare degli stimoli, degli spunti, ma effettivamente, insomma, niente di più, ecco. Poi che abbia all'interno forze misteriose, oscure, che si scatenano. Lascia perdere, queste sono, credo che siano magari un po' di suggestioni, ecco, non credo che abbia queste caratteristiche. Che sia un po' un tormentone, un lavaggio del cervello può anche darsi, Però ecco, è proprio uno dei fenomeni tipici scaturiti da una certa New Age. E che tra l'altro ti fa credere di avere possibilità incredibili, ecco, poi alla fine le cose non accadono, cadiamo nella frustrazione più totale e non funziona, oppure si creano nuove religioni attorno a questi fenomeni, per cui insomma il tutto lascia veramente il tempo che trova. Ok, allora ragazzi, io penso che per oggi possiamo fermarci qui, vediamo se ci sono altre domande. Magari veloci, ma. Beh, c'è una domanda, ma lo rimando ad un altro podcast perché ne avevo già parlato. Qui vedo che c'è una domanda sulla cosiddetta anima gemella e il discorso della fiamma gemella. E mi chiede quindi cosa ne penso, se è ancora un fenomeno New Age, una bufala New Age. Ma certo, io penso che esistano delle affinità elettive, esista la possibilità di incontrare persone che sono particolarmente in sintonia con noi, che sono magari, perché no, anche in relazione spirituale con noi, in relazione d'anima. Noi abbiamo una storia d'anima molto ampia, quindi perché limitare un fenomeno così profondo come l'amore a quello che è una fenomenologia riconducibile solamente a questa incarnazione. Se crediamo di essere un qualche cosa di molto più ampio su altri piani del tempo, dello spazio, delle dimensioni, dello spirito, possiamo anche estendere le motivazioni dell'amore, di un incontro, di un'affinità, di un innamoramento, di un ritrovarsi profondamente uniti in una visione del mondo, in un sentiero condiviso, esistenziale o di crescita spirituale, perché no? Perché non estendere questa circostanza a motivazioni più ampie, che hanno a che fare con la storia della nostra anima, più che con la storia del nostro corpo e in questa vita. Quindi può darsi, però certo, sono sempre cose che poi vengono cavalcate in un modo becero, e questo è il punto che poi ci porta via, no? Perché tutto diventa poi estremamente banale, estremamente banalizzato, e questo è il punto poi, che diventa qualcosa che ci porta lontano da noi stessi e dal qui, adesso, dalle circostanze attuali, da quello che siamo, e questo è il punto, ok? Allora, io vi ringrazio, vi rimando al prossimo venerdì, ci sono ancora diverse domande in coda, risponderò a tutti quanti. www.accademiaacos.it, mi raccomando, ogni venerdì sera a Terni la meditazione, domenica avremo la giornata accademica e a settembre parte un nuovo primo anno accademico qui a Terni. Poi avremo anche degli altri progetti, per esempio a Verona, per esempio in Svizzera o a Ragusa, in Sicilia. Rimanete in contatto tramite Facebook, io poi vi aggiorno sempre. Grazie a tutti, una buona giornata, ciao ciao ciao.